Questa è La Bussola, il primo podcast della rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, condotto da Silvia Soligon con Carlo Annese.
Può capitare in qualsiasi momento un neo che assume forme e colori diversi da come lo ricordavi, oppure una perdita di peso repentina senza aver modificato le abitudini alimentari, oppure ancora quella specie di nodulo alla mammella. All'inizio non vuoi fissarti e cerchi di allontanare il pensiero da quel sospetto, ma la notte ti svegli e resti in ascolto del sintomo. Alla fine ti fai la domanda, pronunciando a fatica quella parola che non avresti mai voluto sentire. E se avessi un tumore?
Questo è il racconto di Marco, 43 anni, ingegnere. Per provare a parlare di un argomento così delicato e complesso, può essere utile partire dalla testimonianza di un ex paziente, letta da uno speaker. Ogni giorno in Italia circa 1000 persone ricevono una nuova diagnosi di tumore maligno. Fra gli uomini a prevalere è quello della prostata, fra le donne il tumore al seno. Le altre neoplasie più diffuse sono quelle polmonari e del colon retto.
Come nel caso di Marco, però, tutto comincia molto prima della diagnosi, dalle avvisaglie iniziali e da un altro paio di domande fondamentali. E ora che faccio? A chi mi rivolgo? Marco ha trovato la risposta su internet. Sì, è vero, quante volte vi hanno detto, e lo sentirete ripetere anche qui, che non è sul web che si deve andare per fare autodiagnosi, che spesso si rivelano sbagliate se non pericolose. Stavolta, però, la soluzione era davvero a portata di mano. Marco è torinese e ha trovato il sito della rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta. La rete è una realtà di riferimento in Italia. È nata tra le prime e si è affermata come un modello nella prevenzione del cancro e per la cura e l'assistenza delle persone affette da patologie tumorali. Le accompagna lungo i percorsi di diagnosi e terapia, mettendo a disposizione non solo cure multidisciplinari, ma anche assistenza amministrativa, psicologica e sociale da parte di centri dedicati.
Anche questo podcast ora fa parte dell'attività della rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta. È un tentativo di rivolgersi direttamente ai pazienti, ma anche e soprattutto ai parenti e a chi sta loro accanto, e più in generale a chiunque si trovi nella condizione di Marco o magari in quella di chi ha già ricevuto una diagnosi, per spiegare come fare, cosa accade prima, durante e dopo la malattia, per raccontare a che punto sono la ricerca e la pratica quotidiana. Parleremo di prevenzione, di alimentazione e della vita dopo il tumore, perché fortunatamente oggi in moltissimi casi al cancro si sopravvive e con uno stile di vita adeguato si può garantire la migliore qualità possibile alle proprie giornate e ridurre il rischio che il cancro compaia di nuovo. Ecco, faremo tutto questo partendo appunto da una delle esperienze pilota in questo campo.
Viene a volte sottovalutato l'importanza in ambito oncologico di avere dei precisi percorsi di cura e dei modelli organizzativi a cui far riferimento.
Questo è il dottor Oscar Bertetto, direttore della rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, istituita presso l'azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.
La malattia oncologica si presenta spesso all'improvviso. Il paziente si trova disorientato, la famiglia anche, e sono invece necessari proprio all'inizio della malattia un insieme di indagini coordinate che devono essere svolte anche entro tempi ragionevoli che possono permettere di diagnosticare correttamente la malattia e soprattutto di stadiarla per poi decidere quale può essere il trattamento migliore da riservare in quel caso. E purtroppo la malattia oncologica quasi mai può trovare una soluzione ai propri problemi in un'unica struttura ospedaliera, perché gli esami, che sono oggi tecnologicamente sempre più complessi, richiedono ormai indagini che non si possono pensare diffusi in tutti gli ospedali, ma devono essere necessariamente concentrate in alcune strutture che abbiano l'esperienza e le possibilità tecnologiche a disposizione.
Il tumore però non si preoccupa di sapere se intorno a noi ci sono strutture adeguate, ci colpisce dove abitiamo, quindi abbiamo bisogno di trovare un collegamento tra il luogo in cui viviamo e quello in cui possiamo ricevere le migliori prestazioni possibili.
Questo modello organizzativo che consenta una tempestività ed equità di accesso il più possibile vicino al luogo dove una persona abita e nello stesso tempo individui i centri di riferimento che per le tecnologie presenti, le esperienze degli operatori, il volume di attività dei casi trattati, i modelli organizzativi siano in grado di trattare al meglio quelle determinate patologie è la filosofia, insomma, che ha retto la costruzione di questo modello di rete oncologica.
Quella del Piemonte e della Valle d'Aosta nasce esattamente 20 anni fa. Vi sembrerà strano, ma il modello su cui si basa è quello delle reti tra piccole e medie imprese sorte in alcuni famosi distretti economici italiani. I mobilifici e i calzaturifici delle Marche, ad esempio, gli orafi di Vicenza o le aziende tessili del Biellese.
Quando io cominciai a interessarmi a questo, copiai proprio da questi modelli. In qualche modo questi modelli ci dicono che la cooperazione è superiore alla competizione in alcuni ambiti, che imparare a lavorare in modo coordinato, in modo collaborativo, porta per tutti a dei risultati maggiori, pur non rinunciando ciascuno alla propria individualità. Quindi non chiediamo un livellamento al basso delle aziende che concorrono a costruire la rete, ma semmai tendiamo a valorizzare le competenze che si sono diversificate nel tempo a livello delle varie strutture ospedaliere, e tenendo conto di questo però a far sì che queste potenzialità siano di facile accesso per tutti.
La rete nasce sperimentalmente 20 anni fa. All'inizio il progetto riguardava solo il Piemonte, ma dal 2002 si è esteso anche alla Valle d'Aosta. Oggi il dottor Bertetto è il direttore di un dipartimento interaziendale che fa capo alle due regioni e include tutte le aziende territoriali, tutte le aziende ospedaliere e anche alcuni presidi a carattere privatistico, come il Cottolengo, il Gradenigo Humanitas o l'Istituto a carattere scientifico di Candiolo, che hanno accettato di introdurre nei loro modelli organizzativi quanto richiesto dalla rete.
Quindi anche queste strutture private, come tutte le aziende ospedaliere della regione, come tutti gli ospedali delle aziende territoriali della regione, hanno il modello organizzativo del centro accoglienza servizi, del gruppo interdisciplinare cure, hanno dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali scritti, approvati dalle direzioni sanitarie ed approvati dalla rete, che stabiliscono il percorso per tutte le patologie tumorali.
Il dottor Bertetto ha appena introdotto due dei tre concetti chiave sui quali si basa la rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, il centro accoglienza servizi e il gruppo interdisciplinare di cure. Ma per capire come funzionino andiamo per ordine e torniamo a Marco, il nostro ingegnere torinese, e al suo sospetto di avere un tumore. Dopo alcune notti insonni va dal medico curante. E il suo medico cosa può fare?
Stiamo sensibilizzando il più possibile tutti i medici di famiglia del Piemonte e della Valle d'Aosta a far riferimento al centro accoglienza e servizi più vicino al luogo dove il medico esercita e di inviare il paziente in cui venga sospettata la patologia oncologica direttamente lì. Tradizionalmente non era così, tradizionalmente il medico di famiglia tendeva, una volta che aveva il sospetto, di mandare il paziente solo dallo specialista che riteneva quello più adatto per il trattamento di quella patologia. Oggi abbiamo con chiarezza l'idea che è la multidisciplinarietà a fare la differenza.
Eccolo allora il primo concetto chiave, anzi la prima struttura su cui si basa la rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, il centro di accoglienza e servizi. È qui che Marco potrà trovare lo specialista per la sua malattia, ma sarà affiancato anche da un infermiere, da un amministrativo, da uno psico-oncologo e da un assistente sociale. E soprattutto troverà un percorso già predefinito che gli consentirà di fare in tempi rapidi e in modo coordinato gli esami giusti, quindi non uno in più né uno in meno, e di avere una diagnosi senza dover trovare da solo la soluzione ai tanti problemi e alle tante prescrizioni.
Un altro punto importante che qualifica la rete e che abbiamo chiamato i nostri centri accoglienza oltre che di servizi, e quindi oltre che a costruire questi percorsi e quindi a facilitare questi servizi a disposizione del malato oncologico, puntiamo molto anche sulla caratteristica che devono avere gli operatori della rete oncologica di capacità di accoglienza, di ascolto, di comprendere che paziente oncologico è un po' diverso dagli altri pazienti.
Nel nostro immaginario, il tumore continua a essere il male per eccellenza, un male che si tende a nascondere, di cui ci si vergogna. Lo viviamo come un nemico interno, che altera le nostre capacità di autocontrollo e influenza negativamente i rapporti umani, a partire da quelli con i parenti. Ci raccontava il dottor Bertetto che alcuni familiari, il giorno prima di una visita, chiedono all'oncologo di non dire al paziente da quale malattia è affetto, come se in questo modo si potessero annullarne i sintomi e le conseguenze. Un atteggiamento che invece potrebbe far sentire il paziente ancora più solo e abbandonato di fronte alla malattia.
Questi aspetti caratterizzano anche la nostra rete, che ha voluto avere dei centri di accoglienza in cui non ci fosse quindi soltanto la presenza del medico, ma che ha al proprio interno anche l'infermiere, perché sono molto importanti i momenti assistenziali nell'ambito della patologia oncologica, ha al proprio interno un amministrativo formato nello specifico campo dell'oncologia, perché molti degli esami devono essere prenotati presso altre strutture ospedaliere e non vogliamo lasciare il paziente solo a cercarsi dove fare gli esami. E novità appunto dei centri accoglienza e servizi della rete del Piemonte e della Valle d'Aosta è l'obbligo di avere all'interno di ogni centro anche uno psiconcologo e un assistente sociale, proprio per affrontare quella fragilità relazionale che ha il paziente oncologico e i propri familiari, e poi per capire che l'arrivo di una malattia oncologica all'interno di una famiglia è un po' come uno tsunami che cambia all'improvviso tutte le modalità relazionali, e in qualche modo credo che sia un compito della rete oncologica anche aiutare il paziente e i loro familiari a riprogrammare la vita alla luce della malattia.
Tutto questo comporta un radicale cambiamento di mentalità, sia da parte dei pazienti, sia, e diremmo soprattutto, tra i medici di famiglia e tra tutti gli altri operatori sanitari e specialisti coinvolti nella diagnosi e nella cura dei tumori. Ma i risultati cominciano a essere confortanti.
Il primo anno in cui c'era il centro accoglienza e servizi, meno del 10% dei pazienti andava ad un centro accoglienza e servizi e la maggioranza seguiva le vecchie strade, le vecchie vie. Oggi abbiamo finalmente superato la barriera del 50% per tutte le patologie, quindi più di metà dei pazienti piemontesi e della Valle d'Aosta con un tumore ricorre al centro accoglienza e servizi. In alcune patologie dove siamo riusciti a sensibilizzare di più anche i pazienti, per esempio nel tumore della mammella, più dell'80% delle pazienti ricorre al centro accoglienza e servizi. E la cosa positiva è che più di un paziente su tre ormai ha tutto l'iter garantito.
Ancora una volta, nelle parole del dottor Bertetto ricorre il secondo concetto fondamentale su cui si basa la rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta: l'approccio multidisciplinare che si concretizza nei cosiddetti GIC, i gruppi interdisciplinari di cura, vere e proprie commissioni di specialisti che affrontano la malattia secondo diversi punti di vista. Per esempio, un ex collega di Marco, il nostro ingegnere 43enne, dopo aver saputo di avere un tumore, gli aveva detto: «Domani vado dall'urologo, lui penserà a tutto».
Se il paziente si rivolge ad un solo specialista, molto probabilmente avrà come indicazione quella per cui quello specialista ha maggiore affinità, e quindi se va dall'urologo probabilmente finirà prostatectomizzato, se va dal radioterapista probabilmente avrà la radioterapia, se magari va da un oncologo medico gli viene proposta anche la sorveglianza attiva. Noi dobbiamo fare in modo che questa proposta venga fatta in modo collegiale da radioterapista, urologo ed oncologo, che insieme, vedendo quel caso, prospettano al paziente le varie soluzioni e col paziente cercano di comprendere qual è quella per lui più rassicurante, visto che come risultato sono esattamente uguali.
Da qualche tempo, dei gruppi interdisciplinari di cura fanno parte gli specialisti di cure simultanee e palliative e anche alcune figure della riabilitazione, come colostomisti, logopedisti e fisioterapisti.
C'è tutto il problema in oncologia di come garantire al meglio anche il follow-up e quella che viene oggi con un termine di origine inglese non tradotto. Io dico sempre che quando non traduciamo dall'inglese un termine è perché non sono ancora maturi i tempi da noi per affrontare questa problematica, che è quella della cosiddetta survivorship, cioè attenzione a chi guarisce, perché comunque la malattia oncologica lascerà per sempre, una volta che è comparsa nella vita di una persona, un segno o fisico o psicologico dentro di lui, che è bene avere sempre presente se vogliamo aiutare il reinserimento sociale di questa persona alla fine della malattia.
A differenza degli altri, il terzo concetto chiave su cui si basa la rete non corrisponde né a una struttura né a un organismo. È piuttosto un decalogo etico, dal quale non a caso abbiamo tratto il nome di questo podcast. Si chiama La bussola dei valori e si rivolge alle migliaia di operatori coinvolti ogni giorno nell'attività della rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta.
Per tenerli uniti, per avere degli obiettivi comuni, per puntare insieme a raggiungere i traguardi che ci prefiggiamo, credo che dobbiamo avere dei forti valori di riferimento, proprio perché veniamo da esperienze diverse, da formazioni diverse, e il momento aggregante è valoriale, è etico, più che soltanto di carattere tecnico-professionale. Abbiamo cercato di individuare i valori maggiori di riferimento. Questo tendere alla qualità è al nord della nostra bussola, ma poi all'est abbiamo la presa in carico globale del paziente lungo tutto il suo percorso di cura, abbiamo la dignità del paziente lungo tutto il percorso di cura, che è al sud della nostra bussola dei valori, e in effetti all'ovest compare anche la sostenibilità, che è un valore non di carattere economicistico, ma è un valore di carattere etico, perché spendere bene i fondi che abbiamo a disposizione significa garantire al maggior numero di persone i trattamenti efficaci.
Attenzione all'etica significa attenzione alla qualità, tanto che dal 2017 la direzione della rete ha introdotto degli indicatori per misurare la qualità delle prestazioni fornite ai cittadini. Alla fine, dice il dottor Bertetto, la prima richiesta di un piemontese o di un valdostano che si ammali di tumore è di essere curato nel miglior modo possibile.
Credo che questo sia il primo imperativo anche di carattere etico a cui dobbiamo rispondere: essere certi di poter garantire la migliore qualità di prestazione possibile nell'ambito delle conoscenze che oggi naturalmente abbiamo per il trattamento delle diverse patologie, e quindi saper anche discriminare la vera dalla falsa innovazione, quando è utile introdurre anche dei farmaci molto costosi per il trattamento di neoplasie che vengono realmente cambiate nella loro storia dall'introduzione di questo farmaco, e quando invece magari il farmaco altrettanto costoso purtroppo non cambia significativamente il decorso della malattia, e quindi forse un'attenzione anche alla sostenibilità delle possibilità di cura che si hanno a disposizione deve essere propria di una corretta impostazione organizzativa.
Nelle prossime puntate parleremo di molti altri aspetti che rendono ancora più particolare l'attività della rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta. Il rapporto con le associazioni di volontariato, la decisione di affidare un infermiere anziché a un medico la responsabilità di alcuni centri di accoglienza e servizi, e perché è così importante considerare il paziente nella sua interezza e non solo in funzione della sua patologia. E poi parleremo di esenzioni dai ticket e di prevenzione. Anzi, di Prevenil, una scatoletta di farmaci, identica a tante altre, ideata dalla rete e distribuita in entrambe le regioni. Dentro, al posto delle solite compresse, ci sono le 12 regole europee per ridurre i tumori. Ve le racconteremo una per volta. Saranno la nostra bussola per prevenire i tumori e per aiutarci a capire come affrontarli, come sconfiggerli e cosa può esserci dopo. Ci risentiamo tra 2 settimane.
Avete ascoltato La Bussola, il primo podcast della rete oncologica del Piemonte e della Val d'Aosta, condotto da Silvia Soligon con Carlo Annese e prodotto da Piano P4, la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Consulenza scientifica dei dottori Libero Ciuffreda e Agostino Ponzetti. La voce di Marco è di Andrea Bassani.